L'incontro di quest'oggi riguarda la seconda lezione del corso La natura dell'anima e in particolare la Trinità in relazione all'umanità. Ulteriore definizione della Trinità, primo, secondo e terzo logos, tre affermazioni di identità: io voglio essere, io sono, io creo. Uso che l'anima fa della persona, costruendo un veicolo di manifestazione. Ricordiamo a tutti coloro che vogliono partecipare attivamente a questo corso che possono procurarsi il testo La natura dell'anima di Lucile Cederkrans presso il Libraio delle Stelle. Chiamiamo anima la coscienza, l'essere capace di coscienza a qualunque livello. E la definiamo come animale, umana o spirituale, a seconda del grado di coscienza che ha sviluppato. Lo abbiamo già visto nella prima lezione, queste tre definizioni delle tre anime di cui è composto, diciamo così, un essere umano, eh? L'anima spirituale sui suoi piani, l'anima umana e quella animale. Ognuna di queste adombrata, e lo vedremo poi a un certo momento, dall'anima spirituale. La natura della coscienza, che sia di un animale, di un uomo o di un'anima spirituale incarnata, è essenzialmente divina, poiché il suo unico genitore è Dio, e quindi tutte le creature sono divine, poiché contengono, diciamo così, nella loro forma, all'interno della loro forma di espressione, il seme dello spirito. Questo concetto è fondamentale. La divinità intrinseca deve essere compresa non solo come astrazione, ma come dato di fatto in natura, da ogni studente che voglia divenire iniziato nella saggezza. Sapete che questo è un corso di saggezza. La natura dell'anima è la saggezza. Quindi, frequentando questo corso e imparando a contattare sempre di più la nostra essenza che è animica, noi esseri umani o anime incarnate, diventiamo saggi. E quindi poi applichiamo questa saggezza negli eventi del mondo in una maniera, più precisa e più proficua, per il bene di tutti e quindi a servizio del piano evolutivo. Dicevamo quindi che questo concetto è fondamentale. La divinità intrinseca deve essere compresa non solo come astrazione, ma come dato di fatto in natura da ogni studente. Così, giusto e sbagliato, bene e male, qualunque aspetto delle coppie di opposti deve essere compreso e risolto nell'armonia all'interno della mente dello studente serio. Questa è saggezza e la sua applicazione pratica nel mondo dei fatti è il compito autoassegnato di ogni discepolo del Cristo. Qui viene nominato il Cristo, voi sapete, come la figura centrale. Abbiamo visto anche la volta scorsa come il Cristo sia il cuore della gerarchia spirituale. E intendiamo come Cristo, noi vediamo il Cristo bambino, è l'essere umano che appunto deve crescere in coscienza, e il Cristo adulto è l'anima quando pienamente prende possesso dei suoi veicoli della personalità e può quindi rivelare il Cristo interiore. Otteniamo, proseguendo il testo, una tale saggezza per mezzo di uno studio e una meditazione sulla natura dell'anima, come questa manifesta se stessa nella forma. Quindi, come vedete, si tratta di rivelare l'anima a se stessa, perché sappiamo che per un lungo periodo di incarnazioni l'anima è identificata nella forma, cioè nei tre veicoli della personalità che essa stessa ha creato per poter sperimentare nella materia densa, fino ad arrivare ad un determinato momento in cui essa può rivelare pienamente le sue qualità, esprimerle nella forma. Bene, in quel momento, ovviamente, l'anima si incarna pienamente in quella forma, ne prende il comando, diciamo così, e noi come esseri umani usciamo dalla ruota delle incarnazioni, perché avremmo raggiunto in quel momento uno stadio di perfezione. Quindi volgiamo nuovamente la nostra attenzione al triangolo di base della manifestazione per raggiungere gli impulsi, le caratteristiche e gli attributi essenziali dell'anima. E dobbiamo andare ad esplorare all'interno dell'anima per comprendere come è costituita. E allora vediamo che abbiamo primo l'aspetto padre, che è il polo positivo, la volontà divina, il primo aspetto. Il secondo aspetto è il figlio, campo magnetico, lo abbiamo visto nella prima lezione, coscienza o anima, amore divino, quel campo magnetico che è la relazione tra il padre e la madre, tra il primo e il terzo aspetto, e che permette appunto di fare esperienza di tutte le vibrazioni possibili tra l'aspetto padre spirito e l'aspetto madre materia. E quindi adesso abbiamo il terzo aspetto madre, per l'appunto il polo negativo, l'intelligenza divina, che è proprio la qualità che esprime la madre materia. Noi abbiamo già imparato nella prima lezione che polo positivo e polo negativo noi li intendiamo come appunto i due poli di un magnete, nel senso che positivo è il polo emissivo e negativo il polo ricettivo. Quindi anche per noi positivo e negativo acquistano una valenza diversa e ben più precisa. A questi tre principi di essenza divina ci si riferisce anche come primo logos, secondo logos e terzo logos, logos o logos, come volete. In pratica logos, voi sapete, no? Vuol dire anche parola, pensiero espresso, la mente che esprime, che entra in manifestazione. E allora questi sono i tre aspetti della triade o trinità spirituale, divina, tre aspetti in cui l'uno, la vita una, tende a manifestarsi. Il primo logos o primo aspetto dell'essenza divina è il polo positivo, poiché la sua natura è positiva, cioè abbiamo visto una natura emissiva, quella che dà l'impulso, l'impulso a entrare in manifestazione. Infatti lo vedremo meglio. Qui sono il primo impulso che dà inizio alla creazione e l'ultimo impulso che la porta alla sua conclusione definitiva durante ogni ciclo. E qui per ogni ciclo intendiamo un grande ciclo, che è il ciclo di un logos planetario, ma è anche il ciclo di un intero sistema solare, e così via. Ogni vita centrale, noi sappiamo che ha il suo ciclo evolutivo, e all'interno di essa vi sono miriadi di vite minori che a loro volta appartengono a quel grande organismo ed hanno anch'esse, quindi, ciclicità, una vita ciclica. Vita ciclica nel senso di una vita ciclica di esperienze, in questo senso, perché la vita è sempre vita. La vita esperisce attraverso cicli di manifestazione. Bene, abbiamo quindi il primo logos, abbiamo detto, primo logos o primo aspetto dell'essenza divina, cioè il positivo, quello emissivo. Poi abbiamo il terzo logos o terzo aspetto dell'essenza divina, che è il polo negativo, cioè quello ricettivo, poiché la sua natura è in opposizione diretta a quella del primo logos, altrimenti non si attrarrebbero. Noi sappiamo che i poli di una calamita sono positivo e negativo, emissivo e ricettivo, e proprio per questo può succedere quello che noi conosciamo come il magnetismo, che quindi il positivo attragga il negativo e viceversa. Poi abbiamo, dicevamo appunto, poiché la sua natura è in opposizione, è negativo rispetto all'impulso di volontà motivante, quindi può essere da questo impresso. E impresso, potete anche comprendere bene questo, il significato di questo termine, impresso, impregnato, fecondato. Noi vediamo proprio come lo spirito, il primo aspetto, primo logos, il padre, la volontà, impregni della propria natura il terzo aspetto, la madre, la attività intelligente della materia. E proprio attraverso questa impressione che può nascere il secondo aspetto, quello del figlio, che è coscienza, anima, amore, l'amore, saggezza. Infatti, il secondo logos, o secondo aspetto dell'essenza divina, condivide sia la volontà divina, sia l'intelligenza divina, poiché è il risultato creato di entrambe, del padre e della madre, della volontà e dell'attività intelligente. La sua natura è composta dagli aspetti positivo e negativo, più l'amore divino o ragione pura, che è la sua qualità peculiare. È la somma totale di tutto ciò che è in espressione in un dato momento. E se ci riflettete, questo è veramente un concetto molto profondo, che ci fa comprendere come tutto ciò che è in manifestazione, che quindi è in espressione, è espressione del secondo logos. In altri termini, il mondo, l'universo manifesto, è espressione d'amore, perché questo è secondo logos. E tutte le forme sono forme in espressione di quell'amore. E questo ci dovrebbe fare anche riflettere. Qui dunque, nel suo aspetto più alto, è il nostro Dio, e nel suo aspetto più basso siamo noi, coscienza, anima, figlio di Dio in manifestazione. Quindi tutto ciò che è manifesto è amore in coscienza. E certo, anche noi quindi siamo una manifestazione d'amore, noi esseri umani, peccato che non lo sappiamo o non ce lo ricordiamo. Beh, il percorso di consapevolezza, che poi è quello che viene chiamato un percorso, il percorso spirituale, è questo. È il percorso che ci porta a riconoscere il divino che è in noi, quindi la nostra divinità, e che questo divino è essenzialmente amore. Quella forza cosmica che muove tutto, come diceva Dante, sapete, amor che muove il sole e le altre stelle. Quella forza cosmica coesiva che tutto unisce, poiché tutto è uno. Bene, proseguiamo, perché c'è molto da scoprire. È la natura divina di tale figlio o anima cui ci stiamo avvicinando nelle nostre menti, in uno sforzo per giungere alla saggezza attraverso la comprensione. Questo lo facciamo attraverso l'analogia. L'analogia. Possiamo comprendere ciò che non conosciamo mediante la legge di analogia. Infatti, ad esempio, l'analogia tra il macro e il microcosmo ci aiuta a comprendere proprio come siamo fatti noi. Cosa si intende? Macrocosmo è l'universo manifesto, tutti i grandi organismi, i grandi corpi celesti. E il microcosmo è l'essere umano, il quale al suo interno ha anch'egli tutto un microcosmo di organi, di cellule e via dicendo. Se noi vediamo come siamo fatti noi, possiamo comprendere anche il macrocosmo. E vedendo come è costruito, strutturato il cosmo manifesto, possiamo comprendere analogamente come siamo fatti noi. Quindi vedete, abbiamo la possibilità da un lato e dall'altro dei due poli, dei due punti di vista, di comprendere, cioè di conoscere e intuire, che sono i due aspetti del comprendere, in due diversi momenti. Bene, quali sono gli aspetti intrinsechi all'interno dell'anima che sono analoghi al figlio nel suo stato più alto? Come si realizzano questi aspetti nella coscienza della persona, cioè della personalità? Per prima cosa, come impulso di volontà divina, cioè l'impulso motivante sta dietro ogni manifestazione. Certo, come dicevamo, è l'impulso della volontà del Padre che fa sì che si crei la manifestazione, la sua mente, la creazione che entro la mente di Dio, nella mente divina, attraverso quell'impulso di volontà, che non è desiderio, è volontà pura, entra in manifestazione, cioè si concretizza, crea i mondi. Questo impulso di volontà divina si muove costantemente all'interno dell'anima, producendo, mediante il proprio effetto sull'intelligenza, che abbiamo visto essere il polo negativo ricettivo della materia, la caratteristica della volontà intelligente in un uomo, quindi nella forma umana, quella che come anime stiamo incarnando. Tale volontà è essenzialmente divina, in quanto è la risonante parola logoica, che significa io voglio essere. È quell'impulso di volontà che porta il progetto, il pensiero in manifestazione. Quindi la volontà divina è come se dicesse, esprimesse la parola io voglio essere. E questo è un primo impulso che l'anima recepisce. Il suono o vibrazione costante della volontà sull'intelligenza all'interno della coscienza produce una progressione di esperienza che fa evolvere la coscienza nell'udire, rispondere e crescere in coscienza del suo significato essenziale. Come abbiamo detto prima, la coscienza, quindi l'anima, poiché la coscienza risiede nell'anima, che esperisce se stessa e quindi attraverso l'esperienza nella forma, ode, risponde e cresce. Sono tre termini che ci portano ad una certa suggestione. Così troviamo l'uomo che dimostra la volontà di vivere, ode, progredire, risponde, e prosperare, crescere. Vedete, analogamente questi tre verbi sono in relazione a quelli prima citati. In secondo luogo, come l'impulso dell'amore divino che emana dal cuore di Dio, cioè il Cristo adulto, il Cristo completo, per avere effetto sul cuore dell'uomo, anima. Il Cristo che non è ancora arrivato alla sua massima espansione. Quindi questo è il secondo aspetto, l'aspetto amore. Cos'è l'amore divino o ragione pura se non perfetta coscienza, cioè coscienza arrivata al suo grado di perfezione? Così l'uomo è conscio di essere. Il suo suono è emanato come io sono ed è essenzialmente divino, poiché questa è la parola del Figlio o Cristo, la seconda persona della Sacra Trinità. Così si produce nell'uomo la caratteristica della identificazione, cioè l'espressione o asserzione del grado realizzato di figlio, anima o amore. Vedete questo termine identificazione? Identificazione in quell'aspetto, nell'aspetto amore, e quando l'anima è identificata del tutto in quell'aspetto, l'anima incarnata, intendiamo, ecco che quella forma, nella sua incarnazione, diventa perfetta. E possiamo anche riflettere che solo ciò che realmente ama è. Solo ciò che realmente si ama, quindi, è. E lascia traccia indelebile di sé. Anche su questo occorre riflettere, ma durante la settimana avrete appunto modo di rileggere, appunto voi che avete il testo, di poterlo rileggere e quindi assaporare meglio alcuni passaggi che ora magari possono sembrare meno chiari o magari meno profondi. Mano a mano che entriamo in questo spirito, attiviamo all'interno di noi anche una comprensione più sottile che ci aiuta ad aprire la nostra coscienza a queste vibrazioni, a queste note. Vediamo il terzo di questi impulsi, di questi aspetti che qualificano l'anima come impulso dell'intelligenza divina. Questo è il terzo aspetto, che ha costante effetto sulla coscienza per produrre manifestazione o attività intelligente. Quindi vedete proprio che l'impulso, il terzo aspetto dell'intelligenza, serve per produrre attività, attività nel mondo manifesto, nella apparenza in manifestazione. E l'attività noi la vediamo sotto forma di vita, quella che noi intendiamo la vita, perché la vita è movimento. La vita è relazione e quindi movimento. La relazione di ogni vita, di ogni anima, con tutte le altre anime, siano esse dei regni di natura inferiori e quindi come anime di gruppo, o siano esse altri esseri umani o addirittura gli esseri del quinto regno, cioè gli illuminati, i maestri, che ci danno opportunità di crescita. Quindi il terzo impulso come intelligenza divina. Qui, risonante all'interno del figlio o anima, c'è la parola intrinseca della madre, la terza persona della Sacra Trinità. Io creo. Quindi si costruiscono le forme mediante le quali la coscienza sperimenta ed evolve la polarità positiva e negativa del suo essere. Quindi comprendete che l'anima in sé, tutte queste tre aspetti del divino con i quali può esperire. Tre impulsi. Io voglio essere il primo impulso della volontà per entrare in manifestazione e così potere progredire, vivere, progredire e prosperare. Il secondo impulso, che è quello che le fa dire io sono, e io sono amore, perché questo è anima, questa è la coscienza, cioè il prodotto dell'amore, dell'intreccio d'amore di vite e vite. E il terzo aspetto, io creo, cioè io costruisco le forme mediante le quali sperimento spirito e materia, che ha costante effetto sulla coscienza per produrre manifestazione o attività intelligente. Abbiamo visto appunto che l'intelligenza è vita, no? E che la vita è azione, è movimento, è attività. Qui risonante nel terzo aspetto, all'interno del figlio o anima, c'è la parola intrinseca della madre, la terza persona della Sacra Trinità. Io creo. Quindi si costruiscono le forme mediante le quali la coscienza sperimenta ed evolve le polarità positiva e negativa del suo essere. Cioè, entrambi vengono tenuti insieme da questo aspetto, cioè la possibilità di creare forme. La sua attività è essenzialmente divina, poiché è una caratteristica intrinseca conferita dall'intelligenza di Dio. Essa deve creare, deve agire in accordo con la sua volontà intrinseca e al suo grado di identificazione con il Cristo. Cioè, questa intelligenza all'interno dell'anima deve, come dire, collaborare ed essere in relazione stretta con la volontà e l'amore. Bene, proseguendo, la sintesi di questi tre punti manifesta gli attributi dell'anima, che saranno spiegati e chiariti in una successiva lezione. Che cos'è un uomo? Quindi, se osservato dalla prospettiva della realtà e non della manifestazione apparente, cioè nel lato soggettivo, è la sintesi della parola triplice di Dio risonante nel tempo e nello spazio. E la parola è: io voglio essere, padre, volontà, spirito, io sono, figlio, amore, coscienza, anima, io creo, madre, attività intelligente, materia. E quindi dicevamo Dio risonante nel tempo e nello spazio, o Cristo, come è tradotto dalla cristianità, o Buddha, come è tradotto dal buddismo. Come vedete è uno stesso concetto e lo possiamo assimilare anche sia ad una religione che all'altra. Bene, proseguiamo. Dal momento della nascita di un'anima individuale, un'unità autocosciente all'interno della più ampia coscienza del secondo logos, questo è un'anima individuale, che si stacca, per così dire, appunto, da questo aspetto di amore del secondo logos, per iniziare il suo viaggio di esperienza nei piani più densi della materia. Noi sappiamo poi che la cosiddetta materia, le varie manifestazioni di densità materiali, non sono altro che, alla fine, stati di coscienza. Eh sì, perché anche la materia non è che uno stato di coscienza. Tutto è coscienza. Quindi, dal momento di questa nascita di un'anima individuale, un'unità autocosciente all'interno della più ampia coscienza del secondo logos, inizia il processo dell'evoluzione umana. La nuova nascita di coscienza è lanciata nell'attività. Percepite questo termine, lanciata nell'attività, dagli impulsi divini di volontà, intelligenza e amore. Proprio perché l'attività nell'entrare in manifestazione è l'aspetto che entra in espressione, il primo aspetto che entra in espressione, quello dell'attività, anche se ha in sé latenti gli altri due aspetti, ovviamente. E quindi volontà, intelligenza e amore che in essa sono intrinsechi. Questi, che operano all'interno delle leggi divine di evoluzione, reincarnazione e karma, costruiscono il primo ciclo di veicoli per l'anima incarnata. Quindi l'anima che è discesa nei piani, fin dentro nei piani più densi della materia. Mentre poca attenzione viene riservata al processo di costruzione da parte della coscienza in sé. In principio il processo si svolge automaticamente, secondo la legge divina e il piano inerente. E qui conviene approfondire un attimo. Che cosa significa? Semplice. Laddove ancora non sia sviluppata coscienza, poiché l'anima è appena entrata nel suo viaggio come figliuol prodigo ad esperire di sé e del mondo manifesto, agisce la triade latente, abbiamo visto quei tre aspetti, che sono nell'anima, cioè la volontà, l'amore e l'attività intelligente, agiscono quasi automaticamente, diciamo, per impressione della triade divina. E questo lo possiamo vedere anche se analogamente paragoniamo alla crescita di un essere umano. Anche il bimbo, quando è piccolo, la sua crescita è automatica. Ci sono i genitori che lo accudiscono. La sua coscienza non è ancora sviluppata. E così analogamente succede all'anima alla sua prima incarnazione. Viene in qualche modo pilotata e sorretta anche, protetta nel suo crescere e procedere, fino a che mano a mano poi, acquisendo consapevolezza, sempre più attraverso l'esperienza, insomma, è come il bimbo che cresce, diventa un giovanotto e poi una persona matura e quindi non ha più bisogno dell'aiuto dei genitori, ma può procedere in modo autonomo. E così anche l'anima. Più tardi, infatti, tuttavia, quando l'anima spirituale si è evoluta ad un certo grado di saggezza, risvegliata per mezzo della sua esperienza con e nella forma, alla sua essenziale realtà e alla sua natura divina, assume un ruolo specifico nel processo di costruzione dei propri corpi di espressione. Quindi, come vedete, all'inizio è un processo automatico e mano a mano che l'anima stessa prende coscienza di sé, disidentificandosi dalla forma in cui è involta, involuta, mano a mano diventa sempre più esperta nella costruzione di forme, che poi è il suo compito, costruisce forme, l'anima, per esperire e portare poi il frutto della sua esperienza alla casa del padre, e il figlio al prodigo può alla fine del viaggio tornare al padre e rivelare al padre la sua creazione attraverso l'esperienza che proprio l'anima ha fatto incarnandosi vita dopo vita. Bene, quindi dicevamo, processo assume un ruolo specifico nel processo di costruzione. Essa osserva dai suoi piani, come anima spirituale, l'anima che è detta anche la triade spirituale, colei che sta sui suoi piani, atmico, buddico e manasico superiore, e poi lo vedremo anche meglio questo, lo potete anche cogliere nelle dispense del corso dei sette raggi, la struttura dell'anima, i vari piani della materia, cioè i vari stati di coscienza. E quindi essa, anima, osserva dai suoi piani la crescita della persona, quell'aspetto della sua coscienza che è interiormente imprigionato ed identificato nella forma, come dicevamo prima, e determina quali ulteriori esperienze sono necessarie secondo la legge divina. Quindi, vita dopo vita, l'anima si fa il suo progettino di crescita per poter sperimentare vibrazioni, cioè livelli vibrazionali sempre maggiori, per poter poi, alla fine delle sue incarnazioni, aver sperimentato tutte le possibili vibrazioni tra spirito e materia, tra la volontà e l'attività intelligente. Poi, manipolando coscientemente la volontà e l'intelligenza divine, l'anima spirituale crea i veicoli di incarnazione, per l'appunto vita dopo vita. L'anima spirituale, cioè l'anima sui suoi piani, quella che non è incarnata, quella che con una proiezione di sé va a costruirsi i veicoli della personalità per esperire nei piani della materia che vengono chiamati manas inferiore o il mentale concreto, l'astrale o emotivo e l'eterico fisico. È qui dove si ancorano i tre aspetti della personalità: mente concreta, emotivo e eterico fisico. Bene, questo è un concetto importante da tenere a mente. L'anima non trova un veicolo già creato per incarnarsi, piuttosto ella costruisce i veicoli della persona mediante un processo di meditazione. E perché abbiamo visto l'anima progetta vita dopo vita, quali esperienze vibratorie saranno quelle più utili per proseguire nel suo piano evolutivo e nel piano evolutivo di tutte le vite e di tutte le anime che si incarnano. Il processo mediante meditazione. Ma allora comprendiamo che la meditazione è il processo creativo. E questo ci dovrebbe fare riflettere. E, scusate, farci comprendere come la meditazione è qualcosa di più che sì, stare assorti nella mente, introiettati, no? Quindi entro noi stessi a cercare un contatto con l'anima. Meditare è l'azione del creare, e la creazione avviene all'interno della meditazione. È lì dove avviene quella costruzione attraverso il piano intuitivo e poi il piano mentale superiore, quello della mente astratta, perché noi come anime possiamo, si possa concretizzare attraverso una forma pensiero, la forma poi sui piani della materia densa, no, del fisico denso. Quindi, come vedete, la meditazione è il processo di creazione stesso, il processo per costruire e mantenere in forma tutte le anime e le vite incarnate nel mondo manifesto. Qui è opportuno inserire una nota a margine per una meditazione e una riflessione successiva. L'anima spirituale è in meditazione profonda per tutta la durata del ciclo di incarnazione. E non potrebbe che non essere così. Ogni vita centrale è in meditazione profonda per mantenere in essere la sua creazione. Pensate a un logos solare che in perenne meditazione mantiene in espressione un sistema solare, e pensatelo per un logos galattico e così via. Attraverso la meditazione si mantiene, si crea e mantiene in espressione, cioè in manifestazione, in incarnazione, ogni forma. È un concetto su cui vale la pena di meditare, per l'appunto. E quindi, in collaborazione con le anime individuali dei genitori della personalità interessata, l'anima determina, determinata da sviluppo evolutivo e karma, cioè rileggiamo, in collaborazione con le anime individuali dei genitori della personalità interessata, cioè di quell'anima che deve incarnarsi, determinata da sviluppo evolutivo e karma, l'anima spirituale svolge il processo di creazione dal suo stesso piano di attività. E quindi, come vedete, l'anima che si deve incarnare in pratica, con, come dire, in accordo con l'anima, le anime dei due genitori, che dovranno poi, no? Perché poi i corpi, noi sappiamo, no? Il corpo, ci sono i geni, no? E quindi i nostri corpi vengono poi costruiti all'interno della matrice umana, cioè della madre, con tutta la procedura che sappiamo benissimo, ma il progetto di vita viene fatto dall'anima in accordo con le anime, le altre due anime dei genitori. E quindi la procreazione non è che l'effetto di una causa iniziata ai livelli di anima spirituale, cioè dell'anima nei suoi tre piani. O naturalmente poi nel processo di costruzione del corpo, perché poi nascerà, quest'anima si incarnerà in un bimbo o una bimba, in un essere umano, intervengono poi altre entità in gioco, che sono sempre, diciamo così, che vengono magnetizzate e risuonano alla nota dell'anima per poi costruire questi corpi. Ma adesso li accenniamo solo, ci sono vari deva, vengono detti o deva minori, deva maggiori, deva minori o elementali, che sono proprio quelle fite che sono addette alla costruzione dei corpi, ma di tutti i regni di natura, li vediamo anche sotto forma di spiriti di natura, di gnomi, delle fate, via dicendo, le salamandre, le silfidi. Ma adesso non voglio mettere troppa carne al fuoco. Insomma, qui riusciamo a comprendere che c'è un processo e un progetto prima di creazione per entrare in incarnazione che l'anima fa e poi mette in essere in accordo con le anime poi dei genitori, cioè di coloro che poi dovranno dare vita a quel corpicino. Questa nezione può essere in qualche maniera sbalorditiva per il principiante sulla via occulta, cioè la via di questa conoscenza del sottile. E quindi si consiglia a tutti coloro per i quali questi concetti sono nuovi di procedere lentamente e senza troppa intensità mentale, cioè non sforzatevi troppo di comprendere tutto, ma non tentate nemmeno di accettare o rifiutare la nozione adesso e neanche di comprenderla nella sua interezza. I concetti esposti sopra hanno delle implicazioni che, quando compresi successivamente, inonderanno la mente di luce. Insomma, è come dire, per adesso accettate solo queste parole, questi concetti e lasciate che entrino dentro di voi, possono trovare, quindi siano accettati, perlomeno non in assoluto, ma lasciate che entrino dentro di voi per elaborarli successivamente, perché magari vi illumineranno poi. Siate ricettivi ed aperti. Dopodiché non dovete esserne creduloni, ma a poco a poco la verità dentro di voi si formerà, verrà svelata, e quindi sentirete ciò che per voi è vero o no. Molto dipende dal vostro approccio. Una stimolazione troppo intensa potrebbe portare a qualcosa per cui la vostra coscienza non è ancora pronta. D'altra parte, uno sforzo eccessivo per afferrare il significato intimo dei concetti esoterici potrebbe produrre una inconscia repulsione di tale significato. Perché sapete, no, com'è un po' quando qualche cosa viene imposta, beh, dentro di noi nasce spontaneo un moto di ribellione, in qualche modo. E quindi dovete solo lasciare dare il tempo a voi stessi di introiettare questi concetti. Fate loro spazio, non opponete una barriera, non opponete un pregiudizio, lasciate che entrino dentro e che risuonino dentro di voi nel tempo. Considerate quindi il testo con la naturalezza che nasce dal distacco, cioè può essere vero oppure no. Starò ad osservare e così facendo darò alla mia mente la possibilità di chiarirsi e magari anche alla mia intuizione, come dire, di poter collegarsi a quei piani in cui la verità viene rivelata. Procediamo. L'anima spirituale, mentre sta costruendo il suo veicolo di incarnazione, lo forma secondo le esperienze necessarie, lo colora delle qualità necessarie per trarre all'interno della legge di attrazione le necessarie lezioni e così si arricchisce in saggezza. Lo forma secondo le esperienze necessarie vuol dire che, come dicevamo prima, in base alle vite passate, progetta un itinerario, un percorso per la nuova incarnazione in cui poter esperire a livelli vibratori sempre maggiori. Poi vedremo meglio come avviene anche questo processo di memorizzazione delle esperienze fatte in una vita, perché quando l'anima si rincarna nella successiva vita, non è che ha perso tutto quello che ha imparato e di cui ha fatto esperienza, anzi, quelle esperienze vibratorie sono trattenute, poi lo vedremo meglio magari in un'altra lezione, trattenute all'interno dell'anima e saranno quelle che poi saranno di base come, come dire, materiale acquisito, esperienza acquisita per le future e le successive incarnazioni ed esperienze. E quindi lo colora delle qualità necessarie per trarre all'interno della legge di attrazione le necessarie lezioni. E così, di vita in vita, prosegue il suo processo evolutivo. Ciascuna forma o veicolo che si sussegue di incarnazione in incarnazione è capace di maggiore espressione spirituale, finché l'anima spirituale alla fine dei cicli, quindi alla fine del processo di perfezionamento nella forma, costruisce un veicolo di frequenza vibratoria talmente alta che essa porta la somma totale della sua coscienza spirituale sviluppata e così manifesta la perfezione nella forma. Come appunto dicevamo prima, qui viene spiegato, diciamo, tutto il percorso e alla fine di questo percorso ovviamente l'anima, la triade spirituale, cioè l'anima spirituale, effettivamente si incarna. E quindi noi passiamo, come esseri umani, raggiunta quella traguardo, quell'iniziazione, ad un regno superiore, proprio quello degli esseri illuminati. E poi, per proseguire ancora oltre, con successive carichi di responsabilità. Questa incarnazione finale la libera dalla ruota della rinascita. E meno male, no? Perché dopo tutto questo almeno ci si liberi finalmente da questa ruota delle rinascite, perché in effetti, non avendo più desiderio di identificarsi in una forma, poiché si sono esperite tutte le possibili forme e possibili frequenze, è chiaro che anche quel desiderio iniziale scema fino a cessare. Ed è quel non più desiderio di entrare in una forma che fa sì che l'anima non si rincarni più, se non per poi proseguire la sua evoluzione, come dicevo prima, per incarichi sempre maggiori all'interno della loggia dei maestri di saggezza, degli esseri spirituali, che si mettono a disposizione di tutta l'umanità per aiutarne l'evoluzione. Facciamo ancora un ultimo stacchetto pubblicitario per poi salutarci. Bene, siamo ritornati on air, quindi in diretta. La lezione di quest'oggi è terminata, è stata un po' più breve rispetto alle altre. Spero che abbiate accettato questi concetti e portati dentro di voi e lasciateli, avete una settimana di tempo per lasciarli fermentare e portare poi a sedimentare dentro, e vedrete che qualche cosa piano piano incomincerà a muoversi dentro e ad aprire un po' di più la nostra mente. Bene, non mi resta altro che augurarvi tanta fraternità.